Abbiamo tratto spunto dall'ultima rivista, quella di novembre-dicembre, dall'ultimo numero della rivista Gli Asini, e abbiamo in collegamento Emanuele Dattilo, autore dell'articolo La bugia di Pinocchio. Ciao Emanuele, ci senti?
Ciao, ciao.
Benissimo, benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Grazie. Allora, intanto quest'articolo che hai scritto, appunto partendo dal burattino, ma più che altro dalla sua tendenza a dire bugie, tocca un sacco di aspetti, sia appunto della società che viviamo, sia filosofici, sia a livello di militanza. E allora quello che ti volevo chiedere io, parto con una domanda un po' difficile, diciamo così, visto che è molto attuale, secondo me, cioè un aspetto emblematico di questa società, di questo presente abbastanza frammentario, che è l'identità o l'identitarismo. Sul piano politico, a destra come a sinistra, si cerca sempre di ripristinare un'identità precostituita, portatrice di valore e stanze caratteristiche, e anche sul piano personale la sovraesposizione social, l'autonarrazione di te sono processi di affermazione individuale. Eppure sia sul piano politico sia su quello personale si tratta sempre di falsità, è quasi uno storytelling, per dirla come direbbe Baricco, dinamiche che oltretutto, come hai anche citato tu nell'articolo, Guy Debord aveva già analizzato 50 anni fa, aveva quasi predetto. Ecco, tu vedi che in questo Pinocchio invece è un sovversivo che non vuole esserne parte di un gruppo, non ha ambizioni egoistiche, non è portatore di nessuna verità. Allora io ti volevo chiedere, qual è la radicalità di Pinocchio? Da cosa hai trovato spunto in questo personaggio, trasformandolo in un sovversivo?
Sì, dunque a me quello che interessava un po' di Pinocchio era che mi sembrava che potesse rappresentare una forma di resistenza e in qualche modo di contestazione molto radicale di quella che potremmo chiamare la menzogna sociale, ossia che non è solo la sua appunto, quello che cercavo un po' di dire nell'articolo, è che Pinocchio dicendo cosiddette bugie è la verità, invece la società adulta a cui lui si ribella in un certo senso dicendo la verità è falsa. Proprio perché la falsità e la menzogna non sono semplicemente un fatto di dire la verità o la bugia, ma sono qualcosa di più legato proprio alla dimensione politica, all'istituzione. Cioè il vero problema di Pinocchio è che contesta la menzogna istituita, al di là di se dice la verità o no. E da questo punto di vista io partivo dall'ultima scena, diciamo, di Pinocchio, quella in cui lui bambino vede il burattino, e mi sembrava che quella potesse essere in un certo senso la soluzione, ossia lui, bambino, ormai tutto ripulito, che si avvia a diventare un buon cittadino, in realtà conserva questo pezzo di legno, non è una vera metamorfosi, perché poi il legno resta lì con lui, che può essere forse, diciamo, per noi l'immagine di una resistenza possibile, che è la resistenza a questo mondo identitario, opinionistico, sociale, diciamo.
Sì,
non so se l'ho detta troppo astratta.
No, penso che si sia capito. E appunto hai tirato fuori che il falso, cioè la falsità, è un paradigma un po' sociale, eppure ai giorni d'oggi sembra che questo sia diventato uno dei massimi problemi. Se pensiamo a tutto il problema delle bufale, le fake news, adesso anche i filtri alle foto ritoccate, gli hacker russi, troll, insomma tutto un pandemonio che minaccia la democrazia occidentale, portatore di valori giusti, di verità, insomma di queste cose qui. Ecco, e invece questo, diciamo, attacco, questa crociata contro il falso non ha fatto che portare maggiore censura, maggiori controlli e restrizione alla libertà. Invece sembra che Pinocchio effettivamente sia l'unico autentico portatore di un altro tipo di verità, quella che tu chiami etica. Allora, se ci vuoi un po' spiegare cosa intendi per verità etica.
Sì, dunque mi sembra che il problema non sia tanto le fake news, cioè ovviamente c'è un livello elementare di informazione in cui il problema è quello, ma il problema più generale credo che aver demandato tutta la nostra dimensione politica alle notizie, alle informazioni, alle opinioni sulle informazioni, che mi sembra uno degli elementi di maggiore paralisi nostra di azione politica. Quello che chiamerei, perché che cosa succede? Che mi sembra che sia una forma assoluta di annientamento e neutralizzazione del pensiero. Cioè, quelle che chiamerei opinioni sono dei pensieri a cui sono stati tolte il prima e il dopo, ossia i presupposti e le conseguenze. E quindi in realtà poco importa a quel livello che l'opinione sia giusta, che la notizia sia vera, che restano delle notizie, delle informazioni che non toccano in nulla la nostra reale esistenza politica, che ha a che fare anche con la nostra situazione determinata in questo momento storico dove siamo e con le conseguenze che ne traiamo. Insomma, mi sembra che il punto sia restituire a questa situazione di stasi, di impotenza, di immobilità il pensiero, che significa trarre le conseguenze dalle opinioni.
Ecco, che forse è proprio il lato etico in un mondo invece completamente morale. Poi in base a quello che dici tu, che poi secondo me il lato morale ritorna poi al discorso di prima sull'identitarismo, è qualcosa un concetto precostituito dove bisogna credere, bisogna affidarsi alla parola di un altro e uno può dire sì, no, mi piace, insomma,
sì, like,
esatto, è la faccina, assolutamente. E a tal proposito, appunto, insomma, c'è sempre un tentativo di cambiare il mondo, c'è sempre qualcuno che mette i propri corpi, la propria voce per contrastare il mondo o anche per immaginarsi qualcosa di diverso. Purtroppo è un mondo un po' disimmaginifico, sì, questo. Purtroppo siamo schiacciati in una realtà che non è neanche più la realtà, ma è la realtà virtuale. E appunto, nell'ultima parte dell'articolo tu poni l'analisi su un po', diciamo, i movimenti, i militanti, ecco, insomma, attacchi una certa militanza politica ancorato a linguaggi e parole d'ordine che determinano un immobilismo di pensiero e d'azione. Invece parli invece di efficienza politica partendo dalla decostruzione del linguaggio e della cultura. Ci vuoi spiegare un po' meglio questo concetto, sia cosa si intende per efficienza politica e sia come pensi che il linguaggio, la parola possa, perdendo peso, possa essere addirittura più forte?
Sì, quello che dicevo appunto in generale della cultura, mi sembra che una delle peculiarità di oggi è che si dà un enorme peso alla cultura e che tutto sia un po' in funzione pedagogica, diciamo, e che questo pure sia una delle forme di immobilismo, perché si pensa sempre a livello dell'opinione pedagogica, però appunto al di là di questo mi sembra che la grande questione è ripensare completamente a partire dall'inizio tutto quello che sono il nostro vocabolario politico, ripensare le parole ma radicalmente e non semplicemente accontentarsi, come spesso succede in quello che vedo generalmente della militanza, di fare uno strano ibrido che non è né teoria né prassi, perché ci si accontenta di fare assemblee, di dirsi contro, di fare la manifestazioncina su certe appunto le rimostranze minime su questioni appunto di gestione, molto spesso cose che non riusciamo a gestire, di emergenze, e non si riesce così né a attuare una vera pratica che cambi in modo serio la nostra vita, né a fare una vera teoria, cioè se appunto si resta sul piano delle parole. Appunto, questa che chiamerei una militanza puramente cognitiva, che ha a che fare con parole d'ordine che vengono dette, per cui si dice tu sei per la potere costituente, io sono per il potere destituente, io sono, insomma, che diventa tutta una specie di strana contrapposizione puramente verbale, che ha la peculiarità di lasciare la nostra vita assolutamente, come dire, indifferente rispetto a quello che pensiamo.
Sì, oltretutto quello che ho notato io è che spesso molte avanguardie politiche arrivano direttamente dall'università.
Grande problema sono anche gli universitari in questo, assolutamente. Mi sembra che fare un convegno universitario sulla rivoluzione in Russia sia un atto rivoluzionario, invece è il contrario, cioè generalmente appunto è un modo di rendere tutto soggetto di tesi, di dottorato, ma non cambia nulla politicamente.
Sì, sì, poi quello che diventa soggetto di tesi spesso poi viene commercializzato, assorbito e viene appropriato dal capitale, l'abbiamo visto purtroppo in tanti movimenti. Allora, per concludere invece ti volevo chiedere, Pinocchio, tornando proprio alla figura di Pinocchio, Pinocchio doveva secondo me nascere, non so se dal punto di vista del suo autore, ma sicuramente per come è stato usato, come un po' affermazione dello Stato. Siamo in un periodo storico dove lo Stato italiano va nascendo, quindi bisogna formare i cittadini, e quindi con tutta una serie di retorica, e invece Pinocchio è un antieroe che delle migliori tradizioni anarchiche, rifiuta il lavoro, rifiuta la famiglia, rifiuta ogni forma di responsabilità, di risparmio. Quindi ti volevo chiedere a te che cos'è che ha mosso a usare Pinocchio e questa figura, qual è la tua lettura proprio del personaggio, della storia di Pinocchio.
Quello che dici tu mi sembra proprio detto le parole migliori. Effettivamente Pinocchio, nel momento forse di nascita dell'incubo statale così istituzionalizzato a cui siamo abituati, c'è questa figura che viene mostrata attraverso l'infanzia, perché in fondo Pinocchio, pur essendo un burattino, è un bambino, che rappresenta il totale rifiuto di tutta questa cosa e che pure tuttavia ha una grande istanza politica, perché è uno che continuamente crea legami. Ma sono legami materiali fondati sulla sua vita, quello che gli succede e sul desiderio. E il paese dei balocchi, anche in un certo senso, un'immagine politica, non è semplicemente, capito, il negativo. Infatti lì sarebbe interessante capire perché poi Collodi, che ha questa intuizione così geniale, gli fa fare quella fine. Appunto, la mia idea, un po' il mio sospetto, era quel pezzo di legno che resta lì, che lui guarda come accasciato, in realtà possa essere ancora una tentazione. Non è solo un ricordo, ma una tentazione per noi tutti di un altro tipo di esistenza molto più concreta.